Radio presenta CC23 Magazine, dedicato a chi immagina e lavora per un altro futuro.
In questo numero parleremo di cibo circolare.
Siamo a Terra Madre con Sergio Capaldo, che è presidente della Granda. Adesso poi racconteremo cos'è e cosa fa, ma soprattutto è anche presidente di Agricoltura Simbiotica, che è un consorzio. Però la prima cosa che vorrei chiederle è: cos'è l'agricoltura simbiotica, se ce lo spiega e ce lo illustra?
La simbiosi nasce, questo concetto, proprio da quello che succede nel suolo, cioè le radici, per poter nutrirsi, hanno bisogno di vivere in simbiosi con il mondo attorno, e uno di questi mondi è creato dalle micorrize, dei funghi che possono essere dentro o attorno alla radice della pianta, e loro vanno a catturare il cibo per la pianta, perché sono molto più fini e poi sono diramati nel suolo in un modo impressionante. Quindi con l'agricoltura simbiotica si va a lavorare su un maggiore sviluppo dell'apparato radicolare della pianta, come a casa diciamo che le radici sono le fondamenta, e quindi portano cibo alla pianta, che poi a sua volta, dato che il fungo non è in grado di digerire il sistema inorganico, la pianta gli riconoscerà questo lavoro donandogli dello zucchero grazie alla fotosintesi. E quindi è un ciclo circolare, scusate, però importantissimo per comprendere come in natura, se noi ritorniamo a studiare e a capire come funziona il sistema terra, non dobbiamo inventare dei nuovi sistemi, ma dobbiamo rifar vivere la vera parte della biodiversità, che è per l'80% nel suolo, e solo dando vita nel sottosuolo con dei microrganismi non sintetici ma naturali. E oggi produrre batteri, funghi è la cosa più facile ed economica che si possa fare, ma sono quelli che danno veramente vita e gusto ai nostri prodotti. Dico questo perché noi non siamo più quasi abituati a riconoscere il gusto di quello che mangiamo, ma tutto nasce dalla genetica e da cosa viene mangiato, assorbito dalle piante, da tutto. E questo è il grande passaggio che secondo me noi italiani dobbiamo difendere, perché avendo questa olografia molto differenziata, quindi anche problematica, però perché gli spazi sono molto circoscritti e quindi economicamente muovere i macchinari, la raccolta, però sono molto più ricchi di biodiversità e anche di diversità. Quindi dalla Sicilia al Piemonte al Friuli, la cosa bella è che ognuno può esprimere un'identità incredibile con profumi e varietà, ma deve legarli alla biologia del suolo, in modo che nessuno potrà mai copiarli, e diventano fondamentali perché vanno a interagire con il nostro secondo cervello, col nostro biota microbico. Perché il problema del nostro intestino è che spesso non riconosce più il cibo che mangiamo. Perché una cosa molto interessante da conoscere, e queste sono le nuove ricerche che tutti i più grandi oggi che studiano l'intestino, a partire da Maria Ressigno che dirige l'Humanitas, che cosa si è scoperto? Che noi mangiamo i prebiotici, cioè le fibre, mangiamo quello che serve al nostro organismo per dar da mangiare al probiotico, cioè al nostro biota microbico, quello che vive dentro di noi. Ma sarà quello che digerisce il probiotico che parlerà col nostro secondo cervello, cioè con l'intestino, che se lui verrà digerito bene, se il nostro biota microbico digerisce, assimila bene, allora non irriterà l'intestino e avrà mille risvolti fondamentali. Perché ormai si è scoperto scientificamente come la depressione sia legata alla mancanza di serotonina, legata al triptofano, ma tutti i discorsi che partono dall'intestino. Quindi l'importanza dell'agricoltura è basilare, non si può partire dal fondo, bisogna partire dall'inizio, e l'inizio viene da tecniche agronomiche, sistemi di fertilizzazione che vanno a cambiare completamente. E poi chiaramente in cucina non dobbiamo fare dei disastri, perché lì siamo artisti, non dobbiamo stupire. Nella semplicità dobbiamo dare la qualità. Perché?
Bene, allora però facciamo un passo indietro, o se preferisci un passo avanti. Allora possiamo dire noi siamo quello che mangiamo, no? Cioè, no, non abbiamo detto noi naturalmente, però poi ci torneremo quando parleremo dell'allevamento riferito anche agli animali. Però io ti chiederei di spiegare ai nostri ascoltatori, anche a me stesso, il tema della differenza rispetto all'agricoltura odierna, cioè oggi si fa così, vorremmo fare cos'ha.
Sì, esatto, sono le tecniche agronomiche che dicevo prima. Noi da anni ormai diamo per scontato, fortunatamente è diminuito molto, abbiamo creato uno scompenso nel suolo perché abbiamo portato delle areature profonde che praticamente fanno morire quello che si è creato per un anno. Quindi sicuramente le tecniche agronomiche, la minima lavorazione del suolo, il fatto di usare dei biostimolanti non di natura sintetica ma naturali, comportano questa grande differenza nella qualità dei foraggi e del cibo che andiamo a produrre. Ma è cambiato completamente, difatti studiando col CNR di Pisa, studiando con l'Orto Botanico di Torino, con Milano e con altre facoltà, la Federico II di Napoli, noi abbiamo dimostrato che usando questi biostimolanti naturali abbiamo dei valori nutrizionali completamente diversi dal pomodoro, le zucchine, il cavolfiore. Ma se cambiano loro, se cambia la carne del vitello in funzione dei prati dove pascolano, ma noi forse se mangiassimo meglio sarebbe meglio per questo motivo. Oltre al gusto, vorrebbe dire avere nel cibo quello già che si diceva più di 2000 anni fa, Ippocrate diceva curati con il cibo. Questo è un passaggio davanti ai nostri occhi, non tenere la terra scoperta, cambiare, studiare l'agricoltura e le tecniche agronomiche. Non è non studi, fai l'agricoltore, no, tu hai la mia salute nelle mani, quindi io devo creare questo lavoro dove studiando comprendo perché faccio quello che faccio. E l'acqua è un problema strettamente legato all'agricoltura, perché è solo non schiacciando il suolo, evitando che la cotica si comprima per cui l'acqua scorre e torna al mare, che ricreo di nuovo quell'umidità, quella fertilità e anche quel trattenere l'acqua fondamentale. E poi non solo, abbiamo potuto constatare scientificamente che dando areazione, facendo respirare maggiormente il suolo, si abbassa la temperatura di 0,8 gradi e aumenta anche l'umidità. Quindi l'abbiamo davanti a noi, è questione di cambiare alcuni paradigmi, ma a volte in certi settori è un po' difficile.
La cosa più difficile.
Sicuramente, infatti, circular economy è proprio il paradigma economico, un po' rivede un po' il tema del paradigma economico. E quindi un po' come stavi dicendo, un po' in natura, ma tutto si tiene, quindi questa visione, come si dice adesso, olistica, cioè dell'insieme completo. Per esempio ti vorrei chiedere anche una parola sul fatto che il terreno, quando è scoperto, cioè arato, cioè senza nulla sopra, immagazzina meno CO2, quindi in qualche maniera c'è un tema anche di inquinamento.
Esattamente, perché noi pensavamo che fossero solo i boschi a trattenere il carbonio, ma non è così. I prati possono aiutare tantissimo e sono anche molto più, fagocitano ancora di più loro e trattengono di più il carbonio, e l'abbiamo dimostrato facendo delle analisi dei suoli, perché la fotosintesi ci porta a fissare il carbonio di fatti nel suolo. Quindi è molto importante non lasciare la terra nuda. Le tecniche agronomiche ritengono in questo, anzi una coltivazione che non devo andare a raccogliere in primavera, ma se mi serve per tenere la terra coperta, evitare l'evaporazione del carbonio, e quando arriva la primavera con una trincia sfalciandola, mettendola, diventa concime naturale del suo suolo, anzi si autoalimenta. È chiaro che sfugge dai canali, diciamo, brevettuali, cioè, perché questa roba qua è questione di capire cosa possiamo fare con la nostra intelligenza.
Tu che sei di estrazione, cioè sei un veterinario, poi hai anche lavorato con Farinetti, insomma è una storia, quindi sei anche molto attento al tema proprio economico, quindi io su questo ti chiederei anche di spendere due parole per parlarci della sostenibilità economica a questo punto di un progetto di questo tipo, cioè della, sì, di come si affronta, no? Come, perché c'è bisogno comunque di finanza, di finanziamenti, c'è bisogno di economia, quindi da questo punto di vista. E poi magari parliamo un attimo del rapporto con le istituzioni, cioè il supporto che danno o non danno. Quindi.
Ma è nato tutto questo proprio per dare un'economia vincente, cioè se io spendo 10 a casa devo portare 12, io non posso pensare che il futuro del mondo vada a rincorrere delle piccole nicchie o delle piccole realtà. Io sto ragionando proprio per creare, uno, la sostenibilità ambientale, ma dall'altra parte un riconoscimento a quei territori, e l'Italia è per questo che io vorrei che fosse l'Italia, le nostre regioni, a diventare le prime nel mondo che dicono no, non è, il cibo non è tutto uguale, non è essere asettico e bello da vedersi o tutto tondo. Il pomodoro olandese non sarà mai come un pomodoro che è maturato al sole o che è maturato in una serra, ma con un terreno vivo, perché è troppo importante che ci sia questa doppia valenza di qualità, gusto e anche resa di un terreno, perché la resa migliora, e addirittura l'abbiamo potuto constatare anche nei prati polifiti, che sono il nostro cavallo di battaglia, i prati stabili, queste cose qua, perché aumenta la loro resa non solo in produttività ma anche in proteine. Noi abbiamo avuto dei campi sperimentali che abbiamo costruito proprio arrivando addirittura a dei fieni che avevano il 19 di proteina, quindi vuol dire che se io lavoro bene porto a casa del mangime, ma meglio possibile, quindi questo mi crea una vera economia. E poi è chiaro che cos'è che ho bisogno: il mercato è fatto da domanda e offerta. Se io non riesco a certificarmi o le istituzioni non mi danno una valenza sull'importanza di questo sistema, io devo potermi differenziare sul banco del mercato. Ci deve essere qualcosa che spinge i produttori a certificarsi, perché questo fa bene al sistema Italia per fare un mercato non solo nazionale ma internazionale, per poter dire no, ma noi abbiamo un pomodoro che non è solo rotondo ma è migliore perché ha queste caratteristiche, ha questi gusti, e allora possiamo andare di nuovo a vendere e a tenere quelle vecchie varietà genetiche che distinguono l'Italia, dal pomodoro alla frutta.
Sembra tutto chiarissimo, in qualche maniera parlerei proprio del vero Made in Italy a questo punto, perché rende, ci distingue da, potrebbe distinguerci da tanto. A questo punto mi sembra un passaggio quasi obbligato arrivare all'allevamento, quindi di fatto alla granda, cioè l'azienda. Però anche qui raccontaci come l'avete strutturato, perché è molto diverso da quello che normalmente uno si immagina, l'allevamento, l'animale, come viene trattato, eccetera.
Ma le razze autoctone di suo hanno già un pregio insito, però nella piemontese, che era una razza che aveva anche dei numeri importanti, quindi e delle caratteristiche anche proprio del tessuto della carne, una fibra molto sottile, mi è stato gioco facile dedicarmi come slow food e come veterinario, perché quando ho iniziato questo progetto era proprio un momento in cui le stalle andavano a chiudere, perché ormai si spingeva il latte, c'era il risanamento delle stalle dalle malattie zoonosi, cioè la tubercolosi e la brucellosi, quindi è stato un momento di trapasso culturale ed economico che portava ad abbandonare questa razza. Noi l'abbiamo preso come slow food a cuore e sono partito però proprio da cosa si dava da mangiare agli animali, e vi posso garantire che in quasi 30 anni, perché ormai questa cosa purtroppo è passato, io tornerei indietro per altri motivi, però la prima cosa è stata qualità dei foraggi, qualità dei fieni e dei prati polifiti, perché grazie alla qualità dei foraggi, togliendo gli integratori, togliendo tante cose che io ritengo, arrivo da famiglia di medici, se io mangio bene difficilmente vado a comprare le integrazioni. Io capisco chi ha dei problemi di salute, ma non può diventare la norma avere, quando leggo l'elenco di un cartellino di mangime, la Divina Commedia. Quindi è stato importante semplificare al massimo la dieta degli animali, in cui a partire dagli OGM, a partire dal bicarbonato, dai tamponati, abbiamo tolto tutto, ma abbiamo dato dei foraggi e dei cereali di grande qualità. Questo è stato grazie all'aiuto, chiaramente, che ho avuto e non dimenticherò mai, del professor Andrea Cavallero, che è il più grande esperto in Europa di prati, prati stabili. È lui che ci ha fatto scoprire quello che anche agricoltori che avevano un'età molto matura sono rimasti stupiti, che non avevano capito ancora come si facesse bene un prato quando si lavora diversamente il suolo. Quindi è stato veramente un passaggio dove abbiamo lavorato biologia, agraria, abbiamo messo insieme in modo interdisciplinare queste cose qua, perché il fatto di lavorare culture diverse e lavori diversi ha migliorato decisamente la conoscenza, e poi confrontarsi, chiaramente. Quindi nella semplicità noi abbiamo fatto anche il maiale nero qua piemontese, nella cinta di Pollenze, abbiamo fatto le casette e abbiamo usato lo stesso mangime. Non ho dovuto studiare perché suino. Alla fine, se io ho dei foraggi buoni, dei cereali buoni, l'animale cresce benissimo. Noi sono più di 16 anni che siamo antibiotico free nell'ingrasso, la longevità dell'animale è aumentata notevolmente, delle vacche, dei riproduttori, ma non solo, anche gli animali stessi hanno una fertilità, una qualità, un benessere, che noi siamo tutti certificati sul benessere animale, che io punto il dito sempre sul fatto che il benessere animale parte dal digerire bene, da star bene quando mangi. Perché è inutile avere una casa grande e stare in cattiva compagnia mangiando male.
Beh, io chiuderei su questa frase che dice tanto, dice proprio non tutto, e ringrazierei Sergio Capaldo di essere stato con noi qui a Terra Madre, Salone del Gusto, organizzato da Slow Food a Torino. Grazie ancora del tempo e ci risentiremo, perché vorrei venire a trovare e approfondiremo alcuni temi.
Grazie a voi e un saluto caro a tutti quanti.
Con Code 23 Radio presenta CC23 Magazine, dedicato a chi immagina e lavora per un altro futuro.
In questo numero parleremo di cibo circolare.